Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Sede della Sapienza,
prega per noi.
Che abbiamo visto nel capitolo 13 il significato dell'Eucarestia, innanzitutto attraverso la lavanda dei piedi e poi ancora più attraverso il boccone dato a Giuda, l'Eucarestia come dono di salvezza universale, come il corpo di Cristo che si immerge in tutto il male del mondo e si offre a tutti e muore per il peccato del mondo, e lì è la vittoria di Cristo su Satana, perché ormai Satana, come era entrato nel giardino, non trova più Eva e Adamo sprovveduti, ma trova il figlio dell'uomo, trova il Signore stesso della vita che dà la vita, e proprio lì è riparato il guasto del peccato originale. Il peccato originale è sostanzialmente il non credere all'amore di Dio, ed è questo che porta alla croce, all'uccisione di Dio. E Gesù mediante la croce ci salva, perché dice: va bene, tu non credi che Dio ti ama, mi metti in croce e do la vita per te, non dubiterai più che Dio ti ami e che non ti castighi. Questo è il Vangelo. Le religioni dicono tante altre cose, anche Radio Maria. Rendono molti soldi, ma non salvano le persone. E stiamo attenti perché il Vangelo è come acqua sorgiva, non la accumuli mai, è sempre sorgente, è come il respiro. Non è che accumuli fiato e poi non respiri più, muori. È la vita costante, per rinnovare ogni giorno. E lì Dio rivela la sua gloria proprio in Giuda e poi continuerà in Pietro, che appunto si troverà come Giuda, che si scopre oggetto dell'amore gratuito di Dio e diventerà come il discepolo amato. Quindi il prototipo di noi è Pietro, che riconoscendosi in Giuda diventa il discepolo amato, che è l'autore del Vangelo, che ci comunica la sua esperienza. E dopo il capitolo 13 ci sono i cosiddetti discorsi di addio, anzi meglio di arrivederci, e che si chiamano negli altri Vangeli discorsi escatologici sulla fine del mondo. In realtà il mondo è già finito per tutti i Vangeli. Parla della vita nuova che comincia nella sua assenza. È bene per voi che io me ne vado e arriverà lo Spirito. Comincia il capitolo 14 dicendo: non si turbi il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto, e vado per prepararvi un posto. Ecco, lui è andato per prepararci un posto. Ognuno di noi c'ha una dimora presso il Padre, il nostro essere figli. C'è un posto per ciascuno e lui è andato a prepararci il posto e ci ha indicato la via, perché così arriviamo anche noi a quel posto, perché è la nostra libertà che ci deve portare lì, la nostra intelligenza, altrimenti bastava crearci già morti e metterci in paradiso subito. Ma cosa c'è? Non saremmo stati liberi, e se non siamo liberi non sappiamo amare e non esisteremmo. Mentre in quanto limitati e liberi, con la possibilità di fare il male l'abbiamo fatto, il peggior male l'abbiamo fatto, e lui ci prepara il posto presso il Padre. Allora ci sono le varie domande di Tommaso, che dice: come facciamo ad andare? se non conosciamo la via. Gesù gli dice: io sono la via, la verità e la vita. Ecco, la via, la verità e la vita che porta alla conoscenza del Padre. Allora interviene Filippo: ma insomma, parli sempre del Padre, e faccelo vedere. Filippo, non sai che chi vede me vede il Padre? Più di così cosa posso fare? E dopo, alla fine, anche Giuda, non Iscariota, dopo il comandamento dell'amore, anche lui fa una sua domanda. Ecco, e gli dice: Signore, come mai? Perché Gesù dice lì a Tommaso che Dio si manifesta solo a chi lo ama. E come mai non ti manifesti agli altri? Perché Dio è amore, e l'amore si manifesta a chi ama. E allora, alla domanda di Giuda: perché il Signore non ti manifesti al mondo? E gli risponde Gesù: se uno ama la parola e la fa, questo è amato dal Padre mio, e noi verremo e prenderemo dimora presso di noi. E chi non ama queste parole e non le custodisce, e non ascolta questa parola, non accoglie il Padre. Quindi il problema è proprio testimoniare a tutti l'amore, e tutti lo capiranno presto o tardi, perché tutti siamo programmati per l'amore. E anche chi sbaglia, sbaglia per amore sbagliato o per esperienze negative. Poi nel capitolo 15 riprende lo stesso tema, che poi riprenderà anche nel 16 e nel 17, e prendiamo il 15, dove parla della vigna. Sta parlando solo gli apostoli, ed è bello questa metafora della vigna, perché ci indica in fondo chi è Gesù. Aveva detto: io sono l'acqua viva, io sono la luce del mondo. Adesso dice: io sono la vera vite. E per sapere cos'è la vite bisogna capire un pochino le condizioni della terra, perché quando Israele dall'Egitto è andato in Palestina, prima di tutto non aveva la terra. Quando con fatica hai la terra, e poi una terra difficile era, la prima cosa è metti le cose necessarie per mangiare. Poi dopo, quando hai mangiato bene, sei garantito, costruisci la vite, la vigna. Che è un lusso la vigna, perché non occorre capire. E devi trovare il posto giusto, e ci devi fare scegliere i viticchi giusti, vai a prenderli anche all'estero se occorre, dai mercanti, tutto così. Insomma, l'orgoglio di Dio, che è il contadino, era quello di Israele, che era la sua vite, ma l'ho coltivata con tanta fatica, ci ho dedicato anima e corpo. Guarda, ho dovuto spostare infiniti popoli per far largo sulla terra, poi ho dovuto spianarla, e poi ho dovuto muoverne le zole, poi ho dovuto scavare, e poi ho dovuto drenare, perché è lunghissimo il lavoro della vigna. Poi ti porta frutti dopo 7 anni, se tutto va bene. Cioè, e questa vigna non mi porta frutti. In fondo tutto il lavoro di Dio è stato quello di aver cura del suo popolo e di amare. Il frutto che voleva era l'amore del prossimo. Per questo è il popolo dell'alleanza, è alleato con Dio. Cioè, ha tutte le possibilità di Dio, e la possibilità di Dio è quella di amare. Ricordate la parabola dei vignaioli omicidi in Gesù, quelle di Isaia 7, quelle di Ezechiele 19, è una metafora costante. E Gesù la prende in qualche modo anche Giovanni all'inizio del Vangelo, quando parla del vino, che è quel di più che è necessario per vivere, cioè simbolo dell'amore. È l'alleanza compiuta. Una vita senza amore non è vita, e non è alleanza, ovviamente. E allora leggiamo questo testo, che ci dice molte cose sul nostro essere, così, apostoli e discepoli, sono le coordinate fondamentali, è il modo di vivere costante del discepolo. Tenete presente, no, che c'era il pane, capitolo 13, ora c'è il vino, l'Eucaristia, no? E poi in metafora è la vita nuova che ci dà l'Eucaristia, la comunione con Cristo. anzi, Cristo è in comunione con noi. E il metodo di procedere qui di Giovanni, non so se avete visto le aquile sulle nostre Alpi, cosa fanno, qui non lo so perché non c'è gli orizzonti così aperti, ma... innanzitutto fanno niente, stanno ferme, poi ti accorgi che non sono ferme, senza muoversi, vanno sempre più in alto, con giri sempre più larghi, e alla fine ti danno panorami sempre più ampi, sempre che stiano sempre ferme sullo stesso posto, ed è vero, perché il posto è uno solo, ma quello si allarga all'infinito. Anche qui, sì. Bisogna avere posti, sì, posti un po' aperti, sì. Esatto. Ma io ho visto anche l'aquila che insegna gli aquilotti a volare, come dice Dio, che io ero come l'aquila che tipo portava il suo aquilotto sulle spalle e gli insegnava a volare. È bellissimo. È stato di mezz'ora a vederla. Allora, vediamo questo testo. E appunto dobbiamo avere lo sguardo dell'aquila che torna e ritorna sulle stesse cose e le vede sempre nuove e diverse perché cambia il contesto. E lì c'è la sua vita in questo qui contesto. E allora sono tutte variazioni sul tema. E la leggo e poi ci fermiamo a considerare i vari aspetti. E poi voi nella preghiera tenete presente appunto che non c'è molto da contemplare. È Gesù che contempla noi nel Vangelo di Giovanni. È Gesù che ci lava i piedi, è Gesù che ci dà il boccone. Dobbiamo fare niente noi, vedere cosa fa. È lui che parla a me direttamente, non è che si sta parlando di Gesù. Se notate sono tutti i discorsi di Gesù. Lì sta parlando a me. E cosa dice lui? Ecco, capitolo 15, versetto prima, io sono, è la stessa parola di Yahweh che usa spesse volte Giovanni e molto volentieri, sia in modo assoluto, io sono vuol dire proprio Yahweh, ma anche con un attributo, io sono l'acqua viva, perché Dio è acqua, io sono la luce del mondo, perché Dio è luce. Io sono la vera vite. Adesso vediamo. E il padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio in me che non porta frutto lo toglie. E ogni tralcio che porta lo monda, perché porti più frutto. Già voi siete mondi per la parola che vi ho parlato. Dimorate in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non dimora nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi tralci. Chi dimora in me e io in lui, quello porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Se qualcuno non dimora in me, fu gettato fuori come il tralcio e si seccò, e li raccolgono e gettano nel fuoco e bruciano. Se dimorate in me e i miei detti dimorano in voi, qualsiasi cosa volete chiedete e vi avverrà. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate per me discepoli. Come il Padre amò me, così anch'io amai voi. Dimorate nell'amore, il mio. Se osserverete i miei comandi, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandi del Padre mio. E io dimoro nel suo amore. Di queste cose ho parlato a voi, affinché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comando, che vi amiate gli uni gli altri, come io amai voi. Nessun amore più grande di questo, che qualcuno ponga la propria vita a favore dei propri amici. Voi siete miei amici se farete le cose che vi comando. Non vi dico più servi, perché il servo non sa cosa fa il suo signore. Vi ho detto amici invece, perché tutte le cose che ascoltai dal Padre mio feci conoscere a voi. Non voi sceglieste me, ma io scelsi voi e vi posi perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto dimori, affinché qualsiasi cosa chiediate al Padre mio nel mio nome ve la dia. Queste cose vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Ecco, voi provate a vedere le parole che ricorrono nel testo, dimorare 11 volte, portare frutto 7 volte, questo frutto è l'amore 9 volte, di cui 5 verbo e 4 sostantivo. Poi questo frutto ci fa amici 3 volte e ci dà gioia 2 volte, la sua e la nostra gioia, che sia piena. E la gioia è il punto d'arrivo di tutto. Allora, sostiamo proprio così, è proprio una musica da sentire, no? Allora, io sono, è quel Dio che si rivela, e si rivela nella vite. E c'è tutta la storia della vite in Israele, appunto, che non fa frutti, addirittura la storia della vite che è la causa dell'uccisione di Gesù. Decidono di ucciderlo proprio quando Gesù narra la parabola della vite, dei vignaioli infedeli. E Gesù narra in parabola quelle che stanno facendo quelli che ascoltano. Decidono di ucciderlo, così la vigna sarà nostra. E difatti ce la darà. Io sono la vite. È bello, perché la vite per sé era il popolo infedele. E Dio era il contadino. Mentre io sono, ora è la vite, si è identificato col suo popolo. Come nelle nozze di Cana, e come sulla croce, i due sono una sola carne, perché l'amore, appunto, le nozze sono segno dell'unione tra Dio e l'uomo, dove sono due in una carne. Mi sembrano parole semplici messe lì, invece aprono squarci di infinito impossibile. Da qui si capisce il resto, quella vera, non quella che ha tradito sempre l'alleanza, che non ha mai fatto vino, ha fatto solo cose avvelenose e ha prodotto solo incidenti di percorso, cioè ammazzare tutti i profeti perché dicevano che bisognava portare frutto. E il padre mio cos'è? È l'agricoltore, e l'agricoltore ha un amore per la sua vigna infinito in quanto agricoltore, siccome si definisce il padre come l'agricoltore. L'orgoglio dell'agricoltore è la sua vigna, scusa. Vuol dire che c'è già tutto il resto e lì è investito il meglio e quello è il coronamento di tutto. E subito vi verrebbe porta a vedere le vigne se le ha. È tenero questo Dio contadino, no? Che fatica, poverino. Ha lavorato milioni d'anni e ci ha lasciato la pelle per coltivare la sua vite. Ogni tralcio in me, ecco, comincia già questo essere in me, questo dimorare, questo essere in me. E il tralcio, noi siamo i tralci sono nella vite, hanno la stessa linfa, lo stesso sangue, la stessa vita. La differenza tra la vita e il tralcio è che la vite pompa su e lavora e non fa frutto, è il tralcio che fa il frutto. Quindi tutta la fatica è della vita e di Dio, e noi portiamo il frutto, cioè abbiamo anche la gloria. Anche questa metafora è molto bella, perché desidera che noi siamo meglio di Lui, siamo noi a fare il frutto. E si può essere in Gesù e non portare frutto? Ma certo che si può essere. Basta aver su tutti i distintivi dei vari cavalieri, dei Santi Sepolcri, delle varie organizzazioni cattoliche o ipercattoliche, o essere religiosi, o essere preti, abbiamo tutti i titoli, se non sono io in Cristo, non è detto. Quindi si può essere tralcio, non in Cristo, della vite, cioè del popolo di Dio. E chi non è dentro? Quelli che non sanno questa parola o quelli che sapendola non la fanno. Il comandamento dell'amore. Cioè siamo lì nella misura in cui amiamo. Perché la linfa di Dio, lo Spirito Santo, la vita di Dio, la vita della vita del tralcio, è l'amore. Dove non c'è amore è tutto secco. E puoi fare le più grandi imprese, puoi fare su 500 cupole di San Pietro, che ha solo servito a dividere i cristiani, oltretutto, e imbrogliare la gente. Tra l'altro c'era un un gesuita bresciano della Val Camonica che va a vedere Roma per la prima volta con i suoi fratelli della Val Camonica, vanno in San Pietro e guardano, e racconta, dice: ma quanto fieno ci starebbe qui. Ho mai visto un edificio così grande, era l'unità di misura più grande è il fienile, no? Che è più grande della stalla il fienile, perché ogni mucca mangia più di se stessa. Quindi è una bella imparare, oh, quanti fieni ci starebbe. E non sapeva di parlare di 1 Corinti 3, ciò che è di fieno brucerà. Si può non portare frutto, allora lo toglie, perché è un succhione, e molti difatti ci campano sulla Chiesa, benissimo, ci prosperano, ci fanno anche carriera, ma non fanno parte della Chiesa. Dopo vedremo però, lo si brucia, a bruciare sarà lui in croce comunque, vedremo, va bene. Ogni tralcio che porta frutto lo pota, lo monda. Quindi siamo mondati costantemente, perché la tentazione di essere rami secchi con belle foglie, bei vitichi, bei fronzoli, bei vestiti, bei paramenti, belli incensi, soffoca la vita, dai. Quindi stiamo attenti. Allora ci pota via, ci pota. Perché porti più frutto per la parola, ma voi siete già mondi per la parola che vi ho parlato. Cioè se leggiamo la parola, ascoltiamo la parola è una grossa potatura, perché ci fa vedere il nostro male, il nostro peccato, le nostre menzogne, le nostre doppiezze, e ci pota, se siamo onesti per la lettura. Chi leggesse il Vangelo per confermarsi, allora è meglio che lo bruci. Invece proprio è una potatura costante, quando leggiamo il Vangelo diciamo: oh Dio come sono lontano, però oh tu Dio come sei vicino. E la vicinanza a noi di Dio è proporzionale alla distanza che noi sentiamo. Chi si sente troppo vicino forse non ha capito, è davanti a sé come il fariseo, che non è davanti a Dio, davanti a sé, quello che prega nel Tempio, davanti a sé pregava, davanti al proprio io che è il suo Dio. Mentre il pubblicano in fondo pregava a Dio. Allora innanzitutto teniamo presente questa potatura della parola, ed è questa che ci porta frutto. Se seguiamo quello che ha detto il Signore, ha fatto il Signore, portiamo frutto. Se seguiamo i nostri proclami, Dio mio, perché perdo un tempo a fare queste cose? E lo fanno perdere a chi li legge. Poi, credo che dalla CEI italiana scrivono 70 documenti l'anno, sono come i libri della Bibbia, qualche uno ha tempo da perdere da leggere quelle cose lì. Che loro le scrivono, fa bene così, almeno utilizzano il tempo in quel modo senza nuocere altrove, ma se pretende che le leggano farebbero male. Siamo seri. C'è uno che dice: io le leggo, anch'io qualcuno. C'è anche di belle, ma stiamo attenti. Adesso continua. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non dimora nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Ora è già 4-5 volte che esce questo in me, questo in me, questo in me, uscirà di continuo. In. Se voi leggete le lettere di Paolo di seguito, che varrebbe la pena, perché erano le lettere, si leggono tutte d'un fiato, poi ci pensi su. Ma voglio averla tutta in fiato, vedete che continuamente parla in Cristo, in Cristo, in Cristo, in Cristo. Non è che fosse bergamasco o veneto, no, lui abitava in Cristo. È lì il luogo. Perché? Perché ha scoperto Cristo sulla via di Damasco, che gli ha parlato: Saulo, Saulo, 2 volte il suo nome, come la grande vocazione, perché mi perseguiti? E di lui ha capito tutto. Lui in nome di Dio perseguitava i cristiani, e Cristo è risorto e vive in tutti i fratelli cristiani, e lui li vuole uccidere, e il Signore si rivela a lui facendogli vedere cose che nessuno mai ha visto, che occhio mai non vide, non mai entrò in cuore d'uomo. Queste cose le ha preparate per quelli che credono in lui. E lui li ha visti in quanto persecutore e peccatore. Il nome di Dio lo era, per zelo della legge. Allora ha scoperto questa gratuità infinita di Cristo, ha scoperto che lui è in Cristo, perché siete stati tutti creati nel Figlio, per il Figlio, in vista del Figlio, ma tutti, anche tutte le cose, tutto è lì. Lui è la vita di tutto ciò che è, fuori di lì c'è nulla. E lì si sente di casa, nel Figlio, è figlio anche lui ed è fratello di tutti. Ed è questa scoperta che fa di Paolo, semplicemente con quell'esperienza, quello che ha aperto la Chiesa a tutti, a tutto campo, a differenza di Pietro, di tutti gli altri che hanno sempre cercato di stringere. Ha capito Dio tutto in tutti. Ma non un Dio vago, quel Cristo morto in croce per me, peccatore, che io perseguito e che è risorto, e per tutti i poveri cristi che perseguita. È stata lì la grande illuminazione di Paolo. Dice, col corpo senza corpo non lo so, ma sono cose indicibili, per fortuna, ma è il grande mistero nascosto dai secoli eterni in Dio, che Dio è padre di tutti e ama tutti, e ce l'ha rivelato nel Figlio, nel Figlio che ha dato la vita per tutti. Ed è lì il centro della nostra fede, essere lì in Cristo. Tra l'altro la parola entusiasmo, Paolo è un entusiasta, en vuol dire in, theos vuol dire Dio, atmeo respiro, respiro in Dio, cioè, è solo in Dio che possiamo respirare, fuori il soffoco, perché noi viviamo, la vita è l'aria, ma l'aria che dà vita allo spirito, all'uomo, è l'amore, senza amore siamo morti. Tra l'altro anche la parola Dio vuol dire cielo in quasi tutte le lingue, anche in cinese, adesso non so in altre, anche in greco, anche in latino, anche in italiano, che vuol dire per sé una cosa rotonda, che è quest'utero materno che sta sopra noi, che ci contiene tutti, ci permette a tutti di vivere, ci fa venire la pioggia, tutto il bene, ogni frutto viene da lì, rispetto a tutti, non pesa su nessuno, ci dà luce, calore, gioia. Questo è il simbolo di Dio, simbolo di te altissimo, porta significazione. E dovremmo imparare a vedere tutte le creature così come sono, perché Dio realmente è l'essere più profondo di ogni essere. Ed è in tutte le cose, e soprattutto lì è presente per essenza, e perché dall'essere, perché dall'agire, in noi è presente ancora di più per amore, che è la sua qualità, perché rispondiamo all'amore con amore. Siccome Dio ci ama, noi ci siamo da sempre in Dio. Per questo Dio ha chiesto ad Adamo dove sei, perché non era più il suo posto. E uno quando è fuori del posto è come un osso slogato e dolorante, non sa più dov'è, sta solo male. Ecco allora questo dimorare è il centro. E quando parla degli apostoli, Marco 3,14, dice ne fece 12. Gli apostoli sono i prototipi poi dei cristiani, non è che sono fuori serie, che ognuno è apostolo per fare l'esperienza del Figlio. Li fa per essere con Lui. Fa è la stessa parola che si usa nella creazione, è la nuova creazione. Siamo creati nel Figlio, essere con Lui, compagnia. E questo essere con Lui è quasi più di un reciproco, come vedremo. Cioè si sta con lui con gli occhi, vedendolo, con le orecchie ascoltandolo, con i piedi seguendolo, con le mani agendo come lui e soprattutto col cuore amandolo. E il discepolo è quello che è così. Se è così è discepolo. E allora può trasmettere agli altri questa linfa che ha dentro anche lui. Quindi l'affare apostolato non è far cose strane, stare con Gesù, come l'indemoniato da Gerasa che voleva stare con Gesù. Gesù invece lo manda in missione, dice vai dai tuoi fratelli a dire che cosa? Come il Signore ha fatto con te, la misericordia che ti ha usato. Cioè l'oggetto della missione è l'esperienza che hai di Gesù, è già con Gesù perché è uguale a lui. E anche, l'avevo già detto altre volte, il padre Lallemand, che ha formato i grandi missionari dell'America del Nord, ecco, diceva che se uno lo dice come istruzione durante il terzo anno di noviziato che facciamo dopo gli studi e dopo i due di inizio e dopo anni di ministero, c'è un terzo anno, e diceva: se non diventate contemplativi, fate ministeri solo per breve tempo e ad esperimento, se no nuocerete soltanto. Perché davvero anche il ministero è una contemplazione di ciò che Dio fa negli altri. Non è che andiamo lì a vendere dei prodotti o a dire quel che non c'è. Dici quel che c'è, vedi, è Dio che agisce. Beh, qui allora: se dimorate in me, io in voi, come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non dimorate nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Quindi non facciamo nessun frutto, facciamo solo frutti posticci tutte le volte che non siamo nel Signore, in comunione con Lui. E diamo false immagini di chiesa, di deliri di onnipotenza, di potere, come poi di fatto lo fanno. Adesso anche in Italia non sono d'accordo Ruini e Bagnasco, ma sono astuti. Sai perché? Uno appoggia Monti, l'altro Berlusconi. E scusa, il centro adesso, perché Berlusconi è impresentabile. Allora ha sostituito Monti con Berlusconi, e lo fa Bagnasco. Siccome noi cristiani siamo liberi, uno dice di appoggiare invece Casini, che era in fallimento, ma almeno i cristiani hanno la scelta di imbrogliare, perché quello sarà il partito piccolo che si vende il miglior offerente e fa da mafia, finora, per 20-30 anni, governa la minoranza, cioè quello che fa i nostri interessi della Chiesa, sia ben chiaro, camuffati da principi innegoziabili. Non mi pare che Gesù ne abbia molto parlato, perché perdonava quelli che sbagliavano, e noi invece, guarda te, è un abominio, sapete. E non si accorgono che distruggono la Chiesa d'Italia. La gente non va in chiesa, e ha ragione. Che cosa testimoniamo? Che vogliamo il potere e imporre il Vangelo con la legge, no? Perché così imponiamo le regole giuste, che se uno fa adulterio va punito, e se uno ruba gli si taglia la mano, se uno fa il cattivo pensiero, una volta li si bruciava non si può più. Non mi risulta mai che Dio abbia fatto queste cose. Ha tentato Pietro già una prima volta nell'orto, ha tagliato un orecchio e Gesù gliel'ha aggiustato, invece di dare ragione a Pietro. Quando è che capiremo queste cose? E sono più evidenti del pane. Spero che anche voi qui adesso, che vi ritroverete tutti i vescovi a pregare insieme, non sia per gli stessi motivi che facciamo in Italia. Per essere anche noi potenti, così imporremo. Pensate voi che in poche generazioni, poche persone, all'inizio erano 120, che erano dentro e fuori dalla galera, hanno cambiato l'impero romano, sono diventati cristiani, e quando siamo andati al potere siamo... Sì, siamo diventati la religione di Stato. Abbiamo cominciato a giustificare tutti gli omicidi, le streghe che non esistono. Tremendo, che tradimento. E difatti sono nati i monaci allora per vivere da cristiani. E c'era Tipazio, che era un monaco, un tipaccio di Monaco, che vietava, siccome i vescovi erano così così anche allora, no, ci tenevano a far carriera, allora sceglievano, la gente sceglieva dei monaci come vescovi, perché almeno quelli erano... Allora lui diceva: resistete che non vi facciano preti né vescovi. Allora li legavano per ordinarli. Allora questi bravi monaci robusti, quando gli ponevano le mani, gli mangiavano le dita. Diceva: ho detto di resistere, ma no, da mangiare la dita al vescovo che mi pone le mani. Erano bei tipi, eh. E se sono lì tutti che bravano ad avere le mani in posto. Va bene, scusate, ma tu devi... Se qualcuno dimora in me, fu gettato fuori come il trato e si seccò, li gettarono nel fuoco e bruciano. Tutto ciò che non è in Cristo è nulla. Ed è molto bello quanto dice Paolo in 1 Corinzi 3, quando dice: io come un saggio architetto ho posto il fondamento che è Cristo. Gli altri vi hanno costruito su, sta parlando a quelli di Corinto, perché sono arrivati molto altri, soprattutto di super apostoli eccezionali che imponevano le leggi, le regole, le norme. E allora lui risponde in questo modo, 1 Corinzi 3, ecco, secondo, e poi si vantavano: no, io sono di Apollo, io di Paolo, io di Pietro, io di Cielo, chi è più bravo tra noi. E lui dice: io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma è Dio che ha fatto crescere. Ora, né chi pianta né chi irriga è qualcosa, ma è Dio che fa crescere. E non c'è differenza tra chi pianta e irriga, ma ciascuno riceverà la sua mercede secondo il proprio lavoro. Siamo infatti collaboratori di Dio, sinergata, cioè facciamo lo stesso lavoro di Dio. Ma se Dio fa un lavoro e noi facciamo l'opposto, lì Dio non viene, perché noi chiediamo dalla parte opposta. Voi siete il campo di Dio, e poi cambia metafora, l'edificio di Dio. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come un sapiente architetto, io ho posto il fondamento, che è Gesù Cristo e Cristo crocifisso, come sapete. Un altro poi vi costruisce sopra, ma ciascuno stia attento come costruisce. Infatti nessuno può porre altro fondamento oltre a quello che c'è, che è Gesù Cristo. E se sopra questo fondamento si costruisce con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno o paglia, l'opera di ciascuno la sarà ben visibile, la farà conoscere il giorno del Signore, che si manifesterà col fuoco. Il fuoco proverà la qualità dell'opera di ciascuno. Se l'opera che uno costruì sul fondamento resisterà, questo riceverà la ricompensa. Ma se l'opera finirà bruciata, sarà punito. Tuttavia egli si salverà, però come attraverso il fuoco. Siamo tutti salvi, perché siamo figli di Dio. Ma se ciò che facciamo è sempre contrario all'essere figli di Dio, tutto ciò che facciamo è paglia che brucia. Gli altri soprattutto. E poi vediamo in Luca che in realtà Gesù è morto in croce per questo. Dice: se questo accade nel legno verde, cioè che brucia, cosa accadrà nel legno secco? Che possa convertirsi. Che possiamo convertirci. E poi continua ancora, scusate, ancora variazioni. Se dimorate in me e i miei detti dimorano in voi, è bello, noi dimoriamo in Lui, perché ci ama. Se in noi dimorano le sue parole, è importante, perché ci può essere tanto amore per Cristo, che è puro sentimento, ma che non ha nessun contenuto, magari facendo il contrario, cioè come Paolo per zelo, per amor di Dio, perseguitava i cristiani, così molti cristiani, proprio così, credono anche di far del bene a far così, e non sanno che rovinano la Chiesa. Se non dimorano in noi i detti del Signore, non i detti del buon senso religioso, quelle balle lì che si inventano. E se dimorate i miei detti dimorano in voi, qualsiasi cosa chiedete e avverrà, chiaro. Se in me dimora la parola di Dio, cosa chiedo a Dio? Sia fatta la tua volontà, e siccome Lui la fa, io gliela lascio fare e la vedo che arriva. Se invece io i miei progetti, non capirò mai la volontà di Dio, perché non mi è mai capitato che Dio ci stesse in un mio progetto. Tutte le cose buone che per caso sono capitate non erano nei miei progetti, sono le cose che sono venute di traverso, che dicevo: questa non la farei mai. Se però qualcuno è molto dentro nelle parole di Dio, è molto ispirato, il Signore gli ispira anche progetti giusti. A Gesù ne ha ispirati poco, perché l'unico progetto è quello della croce, che non voleva neanche lui, e gliel'abbiamo preparata noi. E allora ha detto: sia fatta la tua volontà. E così è glorificato il Padre mio, che voi portiate molto frutto e faremo opere maggiori delle sue proprio, anche le dice lui. E diventiate discepoli per me. E poi qui c'è il centro del brano: come il Padre amò me, così anch'io amai voi. è un auristo completivo, cioè vuol dire è un amore totale già avvenuto e che resterà sempre. È l'amore del padre per il figlio, è unico e totale, lo stesso amore ha il figlio per noi, lo stesso amore che ha il padre. E il padre stesso ci ama come il figlio. Allora dice dimorate nell'amore, il mio, cioè stiamo di casa nell'amore che Cristo ha per noi, lì siamo di casa. Sono tutti imperativi a queste dimorate. E poi continua, come si fa a dimorare? Se osservate i miei comandi, dimorerete nel mio amore. Qui parla di comandi e dopo parla di comando. Il comando è solo, è quello dell'amore. Però l'amore si incarna in ogni singola azione. L'amore è ciò che comanda ogni azione. Ciò che non è comandato dall'amore è comandato dall'egoismo. Quindi non è un pio sentimento l'amore e basta. Comanda ogni azione. E ogni azione allora è compiuta in Dio. E poi ci sbagliamo spesso e ci si accorge, ma non ci chiede perdono, ma è lì che dobbiamo arrivare. Dimorate nel mio amore, come io ho osservato i comandi del Padre mio e dimoro nel suo amore. E guardo a lui e quel che vedo fare lui lo faccio anch'io, dice no? Giovanni 5. E adesso conclude: queste cose ho parlato a voi perché? Perché la mia gioia sia in voi. Qual è la gioia di Dio e di Gesù? È quello di essere amato dal Padre, di amare il Padre, di amare i fratelli, e questa è la gioia. Il fine di tutto è la gioia, dove non c'è gioia non c'è Dio, non c'è, perché non c'è amore. La gioia è amore corrisposto, e l'amore corrisposto è quello che c'è tra padre e figlio. E il figlio ama totalmente il padre ama totalmente il figlio, ecco la gioia, la mia gioia è anche la vostra. E la vostra gioia sia piena. E crescerà all'infinito questa gioia, perché appunto l'amore non ha mai fine. Allora conclude, questo è il mio comando. Prima dice il comando, ora è il mio comando. Che vi amiate gli uni gli altri come io amai voi. E come vi ho amato, come il Padre ama me. E lui ci ama con lo stesso amore del Padre. E noi ci amiamo con lo stesso amore di Cristo e del Padre. Anche i fratelli, anche quelli che non vivono giù, che quelli che mi sono indigesti, chi ti ha detto di mangiarli, sono da amare e non da mangiare. Il nostro amore è molto antropofagico. Delle persone prendiamo le cose buone, le mangiamo e sputiamo via le altre. L'amore è un'altra cosa, è mangiarlo intero, cioè è accoglierlo dentro così com'è. Nessuno ha amore più grande di questo, di dare la propria vita a favore degli amici. Voi siete miei amici, noi siamo già amici suoi perché ci ama, ma siamo amici anche noi di lui se facciamo quel che lui ci dice, cioè di amarci. Non vi chiamo più servi, perché i servi non sa quello che fa il suo padrone. Io invece vi ho rivelato tutto, ciò che ho ascoltato dal Padre. Cosa ha ascoltato il figlio dal Padre? Una sola parola, il Padre ama il figlio. E il figlio ama il Padre se ama i fratelli. E il primo peccato di Adamo fu non amare il Padre, e il primo peccato di suo figlio fu quello di uccidere il fratello, che è il corrispettivo. Il padre ci ha già pensato, mio padre, ammazzarlo, ammazziamo il fratello. Ed è per questo che si è fatto carne il figlio, per insegnarci a essere figli e fratelli, mentre noi vorremmo essere padre eterno, ci chiamano tutti padri, no? È buffo, non chiamate nessuno signore, padre e maestro. Il nostro maestro dei novizi lo chiamano il signor padre maestro. Signore si lascia da parte adesso una volta. Ma chiamate adesso sua santità, sua beatitudine, sua eccellenza, sua eminenza, sua divinità quello di Atene, e sua, beatitudine sua divinità è quella delle Russe, sua beatitudine è quella di Atene, di Mene, sua santità, che per sé vuol dire l'attributo esclusivo di Dio, è il nostro, che è più forte. Sono cose da ridere, da piangere, sì. C'è già pianto Cristo. Quando capiremo che siamo tutti fratelli? Che chi ha una responsabilità è una cosa seria. E la nostra responsabilità è attivare in ognuno la libertà e l'essere sacerdote, re e profeta, non stroncare tutte le sue iniziative. Aprire ognuno la dimensione piena del figlio di Dio. Vorrà scomparire tutti i preti perché avvenga questa? Spero di no. E poi questo è consolante: non voi avete scelto me, se l'avessi scelto io, guarda, avrei già cambiato infinite volte, l'ho già fatto infinite volte di cambiarlo, ma lui mi ha scelto. Oh, e la sua scelta è irrevocabile. Lo si capisce dopo nella vita che la scelta non è nostra, la vocazione è sua, per quello dura, non è mia. È lui che mi chiama. Io vado da tutte le altre parti, lui mi chiama ancora, allora torno indietro. La cosa che più ci è propria, la vocazione, non è nostra, anche il nome, sono gli altri che mi chiamano, solo i matti chiamano se stessi. Ed è bello, allora la nostra vocazione è sicura, è lui che ci chiama, e lui è fedele anche con Pietro, appunto. Per questo Pietro è infallibile nella fede, perché appunto è infedele e testimonia che Dio ci è fedele. Se parla di altre cose invece sbaglia anche lui come tutti. Io vi posi perché andiate e portiate frutto. Ecco l'invio. Portiate frutto, e il frutto qual è? È quello dell'amore e della gioia. E il vostro frutto dimori, anche questo frutto dimora. È eterno, perché appunto l'amore e la gioia è Dio, questo frutto. E qualsiasi cosa chiediate al Padre del mio nome ve la dia. E poi termina: queste cose vi comando. E poi ne dice una sola: che vi amiate gli uni gli altri. Cosa dobbiamo chiedere al Padre? Questo. E lui ce lo concede, è ciò che ci vuol dare. Ecco, sostiamo un po' su questo brano che sta all'origine del nostro essere inviati apostoli a portare frutto, dove però la certezza del frutto è proprio questa: siamo tralci che fanno frutto necessariamente stando nella vite, e si sta nella vite proprio dimorando nel suo amore per noi, non nel nostro amore per lui, quindi è più sicuro. E contempliamo questo testo, ecco, e rivediamo anche il nostro ministero, però innanzitutto contempliamo il testo, che è più ricco di quello che facciamo noi.